facciamo abbastanza velocemente scorrere, diciamo, queste, guardiamo queste immagini, dove naturalmente noi dobbiamo capire che sono raffigurazioni simboliche, cioè non sono delle fotografie e nemmeno vogliono esserlo, e nemmeno vogliono essere delle figure che ritraggono Tizio o Caio. Questo è l'uomo. Allora voi direte: ma quanto è brutto? Ma non è questo il punto. Questo è l'uomo che è testa enorme, occhi enormi, e difatti noi diciamo che il nostro rapporto con il mondo è, salvo che ci troviamo nella difficoltà di non avere la possibilità di vedere, ma insomma è mediato dalla vista, no? La vista, la parola, il mangiare, le orecchie per sentire. Adesso guardiamo qui come è fatto. Lui ha due piccolissime gambe, perché si capisce, l'uomo deve camminare, no? Però qui abbiamo un quadrilatero. No, ma cioè io cerco di farlo sempre un po' divertente, però è molto serio. Guardate un po'. Questo è un vero e proprio quadrato, ma non è un quadrato fermo, è un quadrato in movimento in realtà. Qui ci sono un po' di artisti, lo sanno che è così. Però anche quelli che non sono artisti, se ci mettono un po' di buona volontà, lo capiscono. Prego.
C'è un movimento in senso orario.
Sì. Ah, sì, perché dovevamo finire la questione delle porte, eccetera. Ci ho spiegato tutto. Bene, adesso questo ci riporta lì. Vedete che è quattro, gira anche così. Dunque, abbiamo detto che noi siamo, diciamo, orientati, il nostro spazio è uno spazio quadridimensionale, che poi ha l'alto e il basso. Dunque, il nostro spazio vitale ha sei dimensioni. Come anche lo spazio del cosmo, della Terra, così come la sperimentiamo, non così come la conosciamo dai testi scientifici, come la sperimentiamo. Dunque sperimentiamo appunto questa via del sole, sperimentiamo caldo, freddo, luce, ombra, dunque sperimentiamo questa quaternità, questa quadridimensionalità, e anche noi siamo così e abbiamo un centro. Guardate che qui il centro è indicato, e il centro è fondamentale, però per ora non diciamo altro. Guardate che tra quello e questo ci sono almeno 3.000 anni, almeno, se non di più, perché questo è un apostolo su una croce celtica. Dunque, vedete, è il fratello gemello di quell'altro, sempre questa quaternità terrestre e questa sfericità celeste che forma l'essere umano uniduale, che costituisce. Questa è ancora un'altra interpretazione di questa, sempre della stessa comprensione. L'essere umano, noi appunto con le nostre braccia e diciamo la nostra anteriorità e posteriorità, in fondo occupiamo il cerchio dell'orizzonte, perché questa è la percezione che noi abbiamo. Se andiamo su una montagna, com'è l'orizzonte? È un cerchio, no? È il cerchio dell'orizzonte. Il cerchio dell'orizzonte che corrisponde alla base dell'emisfera del cielo. Dunque, l'essere umano è sempre, ognuno di noi è sempre al centro dello spazio, ma non perché noi siamo egocentrici, egoisti, tutto quello che vogliamo, no, è perché ognuno di noi è se stesso e dunque ognuno di noi è il centro dello spazio che è intorno a lui. C'è poco da fare, è così. L'importante è che sia consapevole della stessa cosa di cui è consapevole questo che è chiamato l'orante di credere. Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che siamo in corrispondenza con un centro dal quale appunto ci viene la vita. È la stessa cosa che vale per, diciamo, la cosmologia simbolica, poi ci torniamo. Per dire bene che appunto l'essere umano è sì al centro, diciamo, del cerchio dell'orizzonte, ma che lui è, la sua vocazione è l'alto, la sua vocazione è celeste, è la sfera, invece di, siccome qui c'è già un cerchio, cosa ci hanno messo? L'uccello, perché l'uccello vola. Dunque l'uccello è uno dei simboli massimi dell'ascensione, del volo. Adesso voi direte, cosa c'entra Buddha? Siamo sempre di fronte alla stessa struttura, un parallelepipede e un cerchio. Naturalmente, cerchio aureola qui. Che cosa significa questa enorme aureola? L'enorme aureola significa che la parte superiore, diciamo, la sfera, il cielo di quell'uomo era un cielo molto grande. Cioè, dunque è un uomo spirituale. Questo significa. Anche questa struttura, guardate, la struttura delle due colonne con l'arco sopra è la struttura che, come dire, inquadra l'essere umano simboleggiato al massimo. Perché sarebbe l'essere umano, diciamo, il suo... qui non vedo la pena, ce n'è un'altra, vediamo se questa funziona. Questo è il quadrilatero, ricordate sempre il quadrilatero terreno o il quadrilatero, il parallelepipede del nostro corpo. Semplicemente significa la quadridimensionalità, la quadridirezionalità. Dunque, se volete, potrebbe essere, capite, indicato così. Sopra questo c'è la sfera celeste. Se lo mettiamo dentro una struttura architettonica, ecco qua. E adesso vi faccio vedere questo, perché è la stessa cosa, sia per questo Buddha, sia, guardate, questo Grabar. Tutti quanti abbiamo imparato, eh? Prego.
Nella precedente. Presidente, la base è anche circolare, io so che loro hanno un concetto di base circolare, verticale, circolare, come una...
Sì, ma allora, nelle, chiaramente poi ci sono dei particolari, come dire, c'è anche il loto poi che entra dentro, ma noi dobbiamo guardare le linee generali. Certamente ogni cultura, ogni religione o ogni... ogni via spirituale poi aggiunge dei significati, completa, noi adesso guardiamo le strutture generali, e poi naturalmente cosa succede? Spesso succede che nel completare si allegorizza, cioè c'è una tale aggiunta, diciamo, di significati, che non è più poi simbolico ma è allegorico. E bisogna stare attenti, perché questo è successo anche all'interno, diciamo, per i cristiani è successo. A un certo punto si è passati dalla mistagogia, cioè da un senso simbolico profondo e puro, diciamo, puro non in senso morale, della liturgia, si è passati a una allegorizzazione della liturgia, e dunque uscendo fuori da un linguaggio simbolico limpido. Questo succede in tutte le culture, fa parte dei cambiamenti, diciamo, di mentalità che avvengono. Ho preso questa icona molto famosa per mostrare che ci troviamo, ecco, dobbiamo avere la capacità, l'elasticità mentale per capire che quella scultura che abbiamo visto per prima, che ci poteva sembrare anche brutta, è assolutamente simbolicamente analoga a questa meravigliosa icona, perché ci troviamo sempre di fronte al parallelepipede del corpo e alla sfera della testa, cioè alla testa cielo. Ecco, chi vuole leggere simbolicamente deve essere capace di fare questo, altrimenti non ci riuscirà, perché si fermerà al primo particolare, capite? E così come Durand è riuscito a capire perché ha guardato le linee di movimento, così noi dobbiamo sempre guardare le linee di movimento, anche se leggiamo un testo. Qual è il movimento? Questa era una delle cose che diceva sempre il padre Bernardi. Bisogna guardare il movimento, perché magari anche una persona che racconta un sogno, che racconta qualcosa, bisogna riuscire a capire, al di là dei particolari che possono essere così, ma bisogna riuscire a capire qual è il senso del movimento, cioè quale movimento lei sta indicando, perché è quello che conta, perché quello è quello che sta seguendo realmente, profondamente. Dunque il movimento è. Cosa succede? L'uomo romanico, perché non lo dico subito, perché non nell'Oriente cristiano? Perché nell'Oriente cristiano non c'è questo tipo di immagini che si trova nel romanico? Perché nelle chiese legate alla chiesa di Costantinopoli, nel IX secolo cambia completamente il programma iconografico. Perché? Perché, per motivi vari che adesso certamente non possiamo stare a dire, la chiesa tutta quanta, cioè la chiesa di culto ordinario, che era composta di navata e santuario, viene scelta la pianta centrale e poi viene equiparata a un martirium. Tutta la chiesa è un martirio, dunque tutta la chiesa riceve il tipo di iconografia e il tipo di programma iconografico che aveva prima solo il santuario. E dunque è tutta un'iconografia della presenza. E tutta la chiesa è equiparata al regno dei cieli. Mentre fino al IX secolo, anche nell'Oriente greco, tutto l'Oriente cristiano, come in Occidente, c'erano due spazi distinti programmi iconografici distinti. Dunque, questo è il motivo per cui non si trovano mai immagini del peccato, della caduta, della tentazione nelle chiese dell'Oriente greco. Perché si parla e si presenta e si vive la fede in un ambiente che rappresenta il regno dei cieli sulla terra. E dunque il peccato è vinto. Comunque ognuno lo deve combattere per i fatti suoi, ma non viene raffigurato, capite? Allora, questa è la premessa, perché è bene che qui, siccome appunto appartenete a due grandi tradizioni, anche se poi tra di voi ci sono delle differenze, però bisogna capire perché. Allora, adesso che abbiamo detto questo, capiamo che un modo molto semplice per indicare che cosa succede quando l'uomo non è fedele alla propria natura, poi per i cristiani anche alla propria vocazione, cosa succede? Succede che la sua testa è sotto al suo corpo, cioè invece di essere sopra è sotto, e per di più il suo corpo è raffigurato come quello di un animale. Cioè questa animalizzazione, questa disumanizzazione significa semplicemente: guarda che se tu ti dimentichi che sei fatto per l'alto, se tu ti dimentichi che sei testa, cioè cielo, terra, ti succederà questo. Questo tipo di immagine, sui capitelli ce ne sono tanti, non si trova mai naturalmente nel santuario, cioè nel presbiterio, perché nel presbiterio, come è sempre stato, abbiamo solo immagini che sono relative appunto al regno. E questo è uguale assolutamente alle chiese d'Oriente. E penso che sia importante capire, perché sennò molti sono un po' scandalizzati e dicono: ma da dove vengono fuori queste brutte immagini? No, come dice bene Padre Antonio, non è capovolto, è lui che è capovolto. Cioè non è la foto che è capovolta. Questo uomo che ha rinnegato il suo essere uomo è con la testa in giù. Cioè questa è un'immagine simbolica per dire che quell'uomo ha rinnegato la propria vocazione di uomo. Questo invece è l'uomo che ha vinto. Guardate un po', questi sono, voi direte, ma che cosa orribile. Vabbè, erano molto diretti, no? Allora, quelli che stanno con la testa in giù sono quelli che non sono più, cioè hanno rinnegato la loro natura, e vedete che lui cade tutti e due gridando, urlando, abbastanza efficace, insomma, anche un po' terribile, no? E questo mostro è un mostro, attenti, è un mostro mordicante. Cosa vuol dire? Che veramente lui sta dilaniando quella persona, cioè i suoi denti. Ma la balena di Giona non è mordicante, apre la bocca, la richiude e poi la riapre. Così i leoni che stanno agli ingressi delle chiese romaniche non sono dei leoni mordicanti, sono dei leoni che stanno lì a dire: ricordati che tu adesso stai entrando in chiesa, ricordati. Cioè sono dei leoni che da una parte ricordano e dall'altra parte anche hanno una funzione di traghettatori, cioè loro ti dicono che tu devi, in realtà devi morire per poi rinascere diverso. Questo dovete farmi fede, perché tutto insieme non ve lo posso dire. Questo invece è uno che sale. Guardate come sta, con gli occhi verso l'alto, lui appunto, lui va nel senso giusto, e io trovo che gli hanno fatto quelle due gambette piccole piccole perché non gli servono, cioè lui sale. Dunque tutta la forza dell'immagine è nei suoi occhi, perché lui sta salendo con il suo desiderio, lui sta salendo perché vuole salire, capite? E questo è il mantra. Siamo sempre così, i due opposti, eh? Questi cadono e questo sale con le braccia aperte come orante. Questo è, siccome qui abbiamo un esponente molto raro della Georgia, questo lo trovo bellissimo. Questo è l'uomo. Allora, guardate quest'uomo. Quest'uomo disegna innanzitutto il quadrilatero. Questo non l'avevo mai visto, ma insomma ha le braccia messe in modo che lui disegna il quadrilatero, diciamo, delle quattro direzioni terrestri, che poi sono anche indicate dalle quattro stelle, vedete? Dunque, lui è inserito nella dimensione terrena, ha il suo cielo, che poi è, diciamo, sottolineato dalle due croci e dalla stella che sta proprio sopra. Dunque, vedete, è un linguaggio universale. Va bene che questi sono, diciamo, nell'ambito cristiano, però questa figura dell'uomo, questa figura simbolica dell'uomo come quaternario, diciamo, terrestre e cielo, è universale. Beh, allora ci è rimasto però di spiegare come viene fuori e qual è il perché è così importante quest'altro movimento nel cielo. Avevamo detto che questa adesso mi domanda, ma questo l'ho fatto per mostrare la lunghezza dei giorni. Nel solstizio d'estate sarebbe questa la durata, no? Poi questa è quella dell'equinozio e questa è quella del solstizio. Però guardiamo questo. Di che cosa si rende conto l'umanità? Non solo di queste quattro porte che corrispondono ai quattro momenti, ma anche del fatto che, guardando a est, lì dove prima che sorga il sole, vedono una costellazione, un mese dopo vedono un'altra forma, un mese dopo ancora vedono un'altra forma. Cioè si rendono conto che lungo la via del sole ci sono delle costellazioni che fanno questo giro completo in 12 mesi. Questa fascia, ecco perché si chiama fascia zodiacale, questa fascia segue la via del sole, assolutamente, è la stessa. Ma ha quattro momenti e quattro costellazioni che corrispondono ai quattro momenti detti delle quattro porte, cioè i due equinozi e i due solstizi. Questi quattro momenti, che corrispondono a questi momenti particolari, dividono l'anno in quattro. Dunque, l'arco dell'anno è punteggiato da questi quattro momenti fondamentali che corrispondono alle stagioni. Ma quello che è, prima di fare dei disegni così, che cosa hanno capito, che cosa hanno sperimentato? Hanno sperimentato che, per esempio, quando vedevano, non le so le costellazioni, non me le ricordo, quando vedevano a aprile una certa costellazione prima che sorgesse il sole a est, in quel momento era il momento in cui nascevano gli agnelli. Poi, un po' pochi mesi dopo, un altro per esempio all'inizio dell'estate, vedevano che in quel momento sì, era maturo il grano. Cioè, che cos'è l'umanità, che esperienza ha fatto? Ha fatto l'esperienza che a questo movimento nel cielo di queste costellazioni corrisponde la vita sulla Terra, la vita delle greggi, la vita dell'agricoltura, diciamo tutto ciò che poi serve alla vita dell'uomo. Dunque, qual era la conclusione? La conclusione era che la vita dell'uomo sulla Terra dipende dal cielo. Non fa una rinza, capite? Cioè, non è che qualcuno sulla... La Terra praticamente è come statica, la Terra è ferma. Tutto deve arrivare la luce di più, deve arrivare l'acqua, deve arrivare la pioggia, devono arrivare i venti. La Terra è come lì passiva e tutto le viene, diciamo, da questo movimento. Da questo movimento che si trova, questo è un piatto a secco se non sbaglio, no? Sì. Comunque. La grande visione di Ezechiele, la visione del tetramorfo, è la visione di questo fenomeno astronomico, cioè è la rivelazione del senso che questo fenomeno astronomico ha per la fede di Israele. E dunque questi quattro viventi, che sono le quattro costellazioni chiave della fascia zodiacale. Ezechiele, il Signore fa capire a Ezechiele che sono il carro della sua presenza, della presenza del Signore. Dunque, il tetramorfo diventa per Ezechiele rivelazione della presenza attiva del Signore. Questa esperienza è talmente importante che non può essere in nessun modo, diciamo, dimenticata o cancellata. E questo spiega come ce la ritroviamo sempre e dovunque, anche nelle chiese cristiane. Vedete, qui è molto chiaro la struttura. Guardate, qui si vede il centro celeste, quello delle costellazioni circumpolari, immaginato come legato, vedete con queste linee, ai quattro momenti chiave che sono quelli delle costellazioni invece zodiacali. Questa immagine si trova per esempio in Platone. Vediamo se possiamo, vediamo se c'è un... Quale? Ah, dai, è un piatto, credo che sia un piatto, vedete, disco cerimoniale. Ha un significato, è chiaro che ha un significato perché ha un significato sacro. Lo stesso anche l'altro. Diciamo che è la raffigurazione simbolica della vita del cosmo, cioè del cosmo come realtà di armonia. Vedete qui com'è formidabile questa è una pittura. Cocktail. qui il carro del signore del Merkabà è addirittura è proprio indicato con queste enormi ruote. Beh, non possiamo, perché io vorrei comunque, ecco, abbiamo un quarto d'ora. È quasi disperante. Io, a parte il fatto che prima che andiate via devo fare l'appello, ma io vi chiedo, adesso vi manderò un altro capitolo, il capitolo settimo, ve lo mando perché voglio essere sicura che lo leggiate, cioè voglio essere sicura che vi metto nelle condizioni di leggerlo. Siccome questo libro è in lettura, ma siccome posso anche immaginare che non tutti ci vanno, ve lo mando. La spiegazione che abbiamo fatto oggi non si può fare in un modo abbreviato, perché perché se si fa in un modo abbreviato poi dopo continuamente ci sono dei punti che non funzionano. Allora, l'abbiamo fatta così, ma dobbiamo anche andare avanti. Per questo motivo, adesso ho... Guardiamo... questo ce l'avete nel vostro schema del capitolo 2. Io ve lo faccio vedere qui, ma voi lo avete. E si intitola Il cammino dell'essere umano nel tempo della vita, storia. È verso, qui ve lo faccio vedere, è questo così. Credo che sia l'ultima pagina. Perché vero? Sono 3-4 pagine. Sì. Penso che vi manderò un po' di esempi per poter capire meglio poi le dominanti, perché certamente non possiamo fermarci più su questo. Allora, preferisco... ecco, leggere qualcosa... Ecco, per esempio questa citazione di Bachelard: è nel viaggio verso l'alto che lo slancio vitale si rivela come lo slancio ominizzante. La valorizzazione verticale è così essenziale, così sicura, la sua supremazia così indiscutibile che lo spirito non se ne può distogliere una volta che l'ha riconosciuta nel suo senso immediato e diretto. Non si può fare a meno dell'asse verticale per esprimere i valori morali. Quando avremo compreso meglio l'importanza, questo è per noi, di una fisica della poesia e di una fisica della morale, giungeremo a toccare questo convincimento. Ogni valorizzazione è verticalizzazione. Importanza del movimento, guardate, prendendo coscienza della sua forza ascensionale, l'essere umano prende coscienza di tutto il suo destino, più esattamente sa di essere una materia di speranza, una sostanza sperante. Noi siamo sta dicendo una materia di speranza, una sostanza sperante. Questa è una definizione dell'essere umano. La fiamma, la freccia, sono immagini di lo stesso, di verticalizzazione. Ecco qua. Questi regimi simbolici, o comunque questi schemi di movimento, sono complementari. Vuol dire che ognuno di noi li ha tutti e quattro, perché sono proprio costitutivi. Andare verso l'alto, andare verso la profondità, verso il cuore, verso l'interno, conoscere i ritmi ciclici, che sono i ritmi della vita terrena, della vita corporea, e che poi troviamo, che tutta l'umanità ha visto nella vegetazione, che la vegetazione o la vita degli animali è la prima cosa che ci mostra, e andare avanti, camminare. Questi quattro movimenti e queste quattro direzioni sono costitutive. Allora, l'uomo simboleggia il proprio mistero attraverso delle immagini simbolo che sono legate a queste quattro dominanti corporee che abbiamo già spiegato. La vita nello spirito contemporaneamente va verso la luce, verso l'alto e verso il centro, verso la profondità. Poi si capisce anche che c'è un centro, il centro in alto, al quale corrisponde il centro della profondità, è lo stesso in realtà. Quello ci vuole un pochino più di tempo, cioè tutto insieme non si può capire, ma siccome il movimento in realtà è uno solo, di elevazione e di approfondimento, noi lo dobbiamo dire con due movimenti, ma in realtà sono un movimento, perché il centro è uno. Così andiamo avanti. Tutto questo avviene nel cammino che poi alla fine è simbolo del tempo della storia, del tempo storico, non del tempo vissuto, perché il tempo vissuto è qualcos'altro, può essere molto diverso. Se noi leggiamo, o comunque naturalmente a tutti questi movimenti corrispondono, diciamo, dei movimenti corrispettivi ma negativi. Cioè, per esempio, al movimento verso l'alto corrisponde, cioè c'è potenzialmente il pericolo che ci sia una caduta vertiginosa, perché se l'alto è ricercato come una conquista da rubare, o se non c'è il riconoscimento del limite umano, il risultato è la caduta. Il mito di Icaro dice questo. Il mito di Icaro dice che noi siamo attratti verso l'alto, ma che non possiamo dimenticarci di essere legati alla terra. C'è un bellissimo sogno di San Francesco in cui lui sogna di vedere questo albero altissimo, e lui lo ha raccontato ai suoi i suoi confratelli, dunque vuol dire che ha capito che era un sogno molto, molto importante. Lo ha raccontato e ha detto che lui camminava e ha visto un albero altissimo, bellissimo, e dice e che lui lo ha guardato e è stato trasportato, come si è ritrovato su in cima. E poi dice: e io presi la cima e con grande facilità la ripiantai in terra. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire proprio che lui aveva già accettato il fatto che bisognava comunque fare i conti con Frate Asimo. Cioè che bisognava fare i conti con questa corporeità, con questo essere uno spirito in un corpo, ma non come due, come uno, come realtà umana. Vi manderò questo perché è bellissimo, è veramente bellissimo. E lui ripianta questo albero altissimo con grande facilità, dice, che significa che appunto era già pronto a farlo, no? Perché altrimenti avrebbe avuto una grande riluttanza, perché come stava bene lassù, no? C'è un sogno, cioè c'è una visione ricorrente di Sant'Ignazio che lui stesso racconta nella sua vita, che è altrettanto interessante, forse anche di più in un certo senso, perché è più, in fondo più complessa, perché Sant'Ignazio racconta che lui vedeva apparirgli una cosa che dice che era molto bella, che sembrava che era molto colorata, che aveva degli occhi luminosi, come era come un serpente, ma insomma. Comunque, e lui era affascinato e la vedeva e gli piaceva molto e ogni tanto gli appariva. E poi dopo, dice, dopo la conversione, quando lui a Manresa, dice, dopo che lui ha pregato, insomma, davanti al crocifisso, dice, mi riapparve, però, dice, aveva perso il suo colore. E dice, io capii che quello era una tentazione, diciamo. La tentazione qual era? Difatti lui dice in grande maniera, cioè era una cosa formidabile, era una cosa rutilante. Pensate a uno che era un cavaliere, no? Qui ci abbiamo un gesuita, ma non lo so se una volta ho raccontato questo a un padre che non l'aveva mai sentito. Eppure nella vita, Dunque, che cosa poteva sperare lui? Di fare grandi cose, no? Grandi imprese, diventare uno famoso, anche San Francesco, no? E questo, dico, è un diverso momento della vita. E poi e Sant'Ignazio dice, e lo vedi ancora diverse volte, dice, ma con il mio bastone facevo così, per scacciarlo, e poi piano piano svanisce. Perché, come dice un grande... Claudel, mi pare che sia, sapete, i grandi convertiti da adulti, lui dice, non è che quando uno, allora, l'esperienza della conversione è meravigliosa, no? Perché è un'evidenza immediata, no? Che non si può mettere in dubbio, però dopo bisogna cambiare la vita, e quello è un bel affare. Quello ci vuole un sacco di tempo. Allora lui diceva, la conversione è meravigliosa, ma il dopo, insomma, vabbè, bisogna riuscire a riportare, no, a rimettere le due linee una sopra l'altra, come quando vedete certi giochetti che si fanno, no? Beh, vedete come non si può disprezzare il linguaggio delle immagini, perché il linguaggio del nostro profondo è il linguaggio dei nostri desideri. Questi due grandi, grandissimi uomini desideravano naturalmente essere riconosciuti, è normale, ognuno di noi lo desidera, no? E lo esprimono con delle immagini straordinarie. Allora, se noi non riusciamo a capire che questo linguaggio è un vero linguaggio spirituale, è un vero linguaggio dell'anima, è il linguaggio del desiderio di vita, che facciamo? Chi ha responsabilità degli altri, naturalmente, se lo deve dire ancora di più, no? Va bene, io veramente, a parte il fatto oggi c'erano più assenti, ma non so. Adesso facciamo l'appello prima che voi andiate via. Vi chiedo, se voi siete d'accordo, vi chiedo veramente di accompagnare il corso con le letture, perché altrimenti io vorrei che voi aveste una cosa abbastanza completa per voi, non per il corso. Non importa niente. E dunque, se io posso, so di poter contare, io vi mando le letture che servono per integrare, di modo che possiamo andare avanti, perché la prossima volta certamente dobbiamo parlare del rapporto tra immagine, desiderio, affettività. Bene, allora, velocemente. Agosta, ma credo che non aveva detto che non poteva venire. Di Giulio anche mi ha scritto. Marceva, Memeo. Ah, Orenia, Cornea, Sunogioni, Ertec, poi volevo dire, aspettate, abbiate pazienza, riceverete da padre Sean Matthew, che vi manderà, perché lui lo sa fare, io no, vi manderà molti PDF, non è che dovrete leggere tutto, dovrete leggere qualcosa, di libri che sono molto pesanti e che dunque lui vi manderà e li riceverete da lui. Quelli di voi che hanno già Shampoo, perché alcuni di voi già ce l'hanno, abbiamo una nuova, dei nuovi PDF che ha fatto padre Montero, migliore, dunque quelli che già ce l'hanno potete cancellare quello vecchio e sostituirlo con quello nuovo. Allora, Shantimon e la Giuseppe Shantimon. Nel bar c'è, Matthew c'è, Italia Unica.